Ciao a tutti, questo è Dopo GP in edizione speciale del lunedì, più breve del solito. Non c'è l'ingegnere che sta volando a Valencia, invece c'è Zam collegato da Valencia via Skype. Ciao Giovanni. Eccolo
Ciao Nico, ciao a tutti. Ancora
là, ancora sotto l'acqua mi pare, Giovanni.
sotto l'acqua e purtroppo è prevista anche per martedì, primo giorno di test, mentre mercoledì dovrebbe essere più bello.
Speriamo in bene, sì, appunto, perché si gira martedì, mercoledì e per questo noi torneremo col Dopo GP il giovedì per parlare dei test anche insieme naturalmente a Giulio Bernardelle. Ora è stata una domenica bestiale, Giovanni, l'abbiamo raccontata, l'hai raccontata benissimo con la quarta vittoria del Dovi, la settima della Ducati, il volo di Valentino Rossi purtroppo nel finale quando un secondo posto sembrava ormai aggiudicato. Condizioni difficilissime e la prima curiosità è questa: il Dovi ha potuto cambiare sulla linea di partenza della gara 2, quella che conta, il pneumatico posteriore mettendo una gomma nuova, perché era l'unico ad averla avanzata. Frutto di una strategia o soltanto un caso?
Allora, secondo me è frutto di una strategia per come ha parlato Dovizioso, perché Dovizioso ha detto che prima del warm-up hanno discusso a lungo, lui e Pigiamino, il suo capo tecnico, se effettuare il warm-up con una gomma nuova o una gomma usata. Dopo hanno optato per quella usata e poi ha svelato la storia che nella Safety Commission si erano messi d'accordo i piloti con la Race Direction che avrebbero dato un riscontro alla direzione gara in caso di pioggia troppo battente, in caso di pista allagata.
Già.
Mettendo tutto assieme, mi viene da pensare che non è stata una casualità, ma una strategia ben precisa.
Giuste considerazioni. Bello anche il fatto che finalmente tra Race Direction e Safety Commission è nata una collaborazione. In questo caso forse non era vincolante, ma significativa per informare la Race Direction delle condizioni della pista. Così è stato.
Ma sì, Nico, devo dire che su questo aspetto io ho sempre criticato la Race Direction, però c'è sempre stato il collegamento con i piloti. Questa volta sono stati bravi a prevedere un problema. Di solito
Già.
loro intervengono sempre dopo. Questa volta l'hanno messo in prevenzione, vista la pioggia che cadeva, viste le previsioni, e hanno detto cosa succede se piove tanto, visto anche che nelle FP1 erano stati costretti fermare le prove con la bandiera rossa per la troppa acqua in pista, e quindi sono stati bravi a prevenire. Quindi per una volta do 10 in pagella alla Race Direction.
Assolutamente. La caduta di Rossi, che invece nella prima parte della gara era molto competitivo, purtroppo è arrivata come una secchiata d'acqua gelida in più, oltre all'acqua in pista, perché è la seconda caduta consecutiva sul finale di una gara dove era protagonista finalmente. Come l'ha vissuta e cosa si è detto nel paddock dopo questa vicenda? Tu che eri là.
Ma Valentino naturalmente era molto deluso per la caduta, tra l'altro non è riuscito a spiegarlo esattamente come non è riuscito a spiegare quello della Malesia. Ha detto: abbiamo riguardato i dati, ho perso il posteriore, ma non so bene perché. Quindi anche questo è un altro aspetto un po' allarmante per Valentino. L'aspetto positivo è comunque che per la seconda gara consecutiva era là davanti a giocarsi la vittoria. L'abbiamo visto tutta la stagione a far fatica da due gare in condizioni completamente differenti e su piste totalmente diverse, è stato protagonista. Poi dopo si può discutere sul fatto che l'errore sia più o meno grave. Io sono del partito che lui è un campionissimo, per me lui è un campionissimo, uno di quelli che fa la differenza e che sfrutta le occasioni, e quindi aver sbagliato secondo me è un errore grave per Valentino Rossi. Invece altri dicono: ma no, lui è stato un grandissimo e quindi premiano di più l'aspetto positivo.
Di fatto, insomma, sono due visioni tutte e due legittime. E certo, Yamaha è stata vissuta con molto dramma, perché Vinales, che partiva dalla pole, però conquistata sull'asciutto, era già naufragato da tempo. E su Valentino ormai si concentravano le speranze finalmente di vederlo vincere. La faccia di Lynn Jarvis è stata abbastanza esplicativa al box.
Eh sì, sicuramente per Yamaha sarebbe stato un successo o comunque un secondo posto molto importante, purtroppo non è arrivato, però devo dire che per quanto riguarda Vignale, se si era capito già durante le prove che lui era competitivo sull'asciutto, ma non così tanto sul bagnato, anche se poi non è andato così male, perché quando è caduto era in scia a 7-8 decimi da Valentino Rossi, insomma.
Ma intanto onore alla Ducati, ricordiamo la classifica della corsa con Andrea Dovizioso, appunto Ducati Team, vince 24 minuti e 03, i 14 giri della gara che conta, staccando di 2.750 Alex Rins, secondo con la Suzuki, al terzo posto clamorosamente, bravissimo, Pol Espargaró con la KTM, staccato di 7 secondi e 4, davanti a Michele Pirro, anche lui autore di una furibonda rimonta, quarto con l'altra Ducati ufficiale là davanti a 8.647. Segue Pedrosa al suo addio, quinto, staccato di 13.3, davanti a Nakagami, settimo Zarco, ottavo Bradley Smith, nono Stefan Bradl, decimo Shaheen e Lorenzo soltanto dodicesimo, davanti a Rossi che comunque è riuscito a concludere. Per Lorenzo è stata l'addio alla Ducati, di fatto ha fatto un bilancio del suo biennio e è stato anche apprezzabile perché ha dimostrato un affetto nei confronti della squadra. Cosa si è saputo, Giovanni? Puoi raccontarci qualcosa in più rispetto a quello che hai già scritto?
Beh, sì, l'affetto di Lorenzo per la Ducati è evidente ed è anche reciproco, perché al di là delle incomprensioni, delle tensioni che ci sono state purtroppo quando i risultati erano ben al di sotto delle aspettative, quindi prima della gara del Mugello, devo dire che la Ducati ha comunque sempre appoggiato il suo pilota. E comunque Lorenzo l'ha ripagata sempre con una buona. Come dire, dentro al box c'è un buon clima tra Lorenzo e i suoi meccanici e
Anche
i tecnici della
nei
Ducati.
momenti più difficili c'è stato un buon clima.
Sì, secondo me sì, ti dico, a parte qualche gara di tensione, di inevitabile tensione, però per il resto Lorenzo si è fatto apprezzare comunque dentro alla Ducati. Ha finito purtroppo in maniera negativa. Per mille motivi, sicuramente lui in quelle condizioni non è mai un pilota che rischia più di altri, poi non aveva nessuna intenzione di farsi male, qua si può criticare o meno, però insomma secondo me è comprensibile. Il finale non è stato esaltante, però io credo che comunque la seconda parte di stagione ha dato delle belle emozioni ad entrambi.
Sì, e poi dimostrando insomma che Lorenzo è ancora Lorenzo, cioè ancora uno che si gioca i titoli e le corse, questo sicuramente sì. Staremo a vedere. Intanto staremo a vedere cominciando da domani con i test, perché già le cose stanno cambiando velocemente. Intanto onore al merito di Suzuki che è al quanto podi consecutivi, quarto consecutivo
Esatto.
questa volta, vero?
Sì, quarto podio consecutivi, tre ne ha fatti Rins e uno l'ha fatto Iannone. E sono due, tre gare che la Suzuki, forse anche quattro, che la Suzuki si dimostra all'altezza delle migliori. Io
Ah
adesso
sì.
non so se è già a quel livello lì, se manca qualcosa, manca un po' di potenza, questo si vede sempre, però è una moto buonissima in ogni condizione, anche vale il discorso fatto prima per Valentino, nelle ultime gare è andata forte in ogni condizione su piste molto differenti e anche con due piloti, perché non soltanto con un pilota. Quindi vuol dire che è una moto di alto livello. E complimenti, complimenti, hanno fatto un gran lavoro, secondo me.
Assolutamente, direi che manca solo la vittoria, ma che la vittoria non è stata mai così lontana, anzi, qui è stata particolarmente vicina a ben guardare.
Eh sì, poi
Sì.
quello che ha fatto, scusami, Rins in gara 1 all'inizio è
Appunto.
stato impressionante, è partito, è andato fortissimo, poi quando ha piovuto un po' più forte ha rallentato, però è una moto e un pilota anche molto competitivi.
Assolutamente. E vi anticipo, lo anticipo anche a te Giovanni, che questo della Suzuki sarà uno dei temi tecnici che Giulio Bernadelle vuole affrontare giovedì prossimo, naturalmente insieme alle novità dei test. In particolare lui dice, Suzuki si conferma anche a Valencia come una moto molto competitiva, potrà forse lottare per la vittoria stabilmente l'anno venturo. Poi tra gli altri temi che vorrà toccare c'è la fine dell'era del 4 cilindri 600 sulla Moto 2, 9 anni di questa categoria e lui vorrebbe discutere sul fatto se è stata positiva o meno questo monomarca, il più il più antipatico monomarca che esiste nel motociclismo, però che magari ha preparato, oppure no, staremo a vedere i piloti della MotoGP. L'altalena delle prestazioni in casa Yamaha tra asciutto e bagnato, e infine KTM sarà un tema che vorrà affrontare, perché il terzo posto di Paul Espargaró, certo, è sembrato il frutto delle condizioni molto particolari, Giovanni, però la moto era bella a vederla, andava forte ed era bella da guidare.
Beh, ma tra l'altro è andata forte anche nei due turni, nel turno e mezzo con l'asciutto, cioè le qualifiche e metà dell'FP4, quindi è una KTM che ha dimostrato veramente una buona competitività. E sottolineo quello che ha detto il responsabile tecnico: lui ha sottolineato come in questa stagione la KTM sia stata penalizzata soprattutto dagli infortuni. Su tre piloti se ne sono fatti male due, cioè Paul Espargaró e il collaudatore Mika Kallio, e questo ha rallentato molto il lavoro, però la moto c'è, e fammi dire, però a Valencia ha dimostrato di essere competitiva anche l'Aprilia.
Già.
Purtroppo è mancato il risultato, ma anche l'Aprilia, anche sull'asciutto, ha dimostrato di essere una buona moto, almeno su questa pista.
Mm. E per chiudere con la gara della MotoGP, le cadute sono state tantissime, l'elenco è lungo. Marquez, che sembrava il favorito naturale in tutte le condizioni, era stato particolarmente veloce, ma sull'acqua aveva un bel margine, direi quasi un secondo alla fine sull'FP4. E tra tante cadute, quella che ti ha più colpito, Giovanni, che non ti aspettavi?
Ma forse quella di Marquez, sinceramente non mi aspettavo, perché come hai detto tu aveva dimostrato di avere un gran margine, anche nel warm up aveva 7-8 decimi di passo. Lui spesso ha azzardato delle gomme differenti dagli altri, lo ha fatto anche questa volta, e questa volta però gli è andata male, perché fin dai primi giri si è visto che la media scelta al posteriore non era efficace. E questo ha portato il suo errore, e quindi secondo me è quello che un po' mi ha sorpreso un po' di più, perché era il più veloce.
Si chiude quindi questo mondiale. Vi leggo la classifica piloti, che naturalmente vede Marquez campione del mondo per la terza volta consecutiva, per la quinta in MotoGP, 321 punti. Dovizioso conclude staccato di 76 punti ed è comunque il vice campione del mondo, quota 245, davanti a Rossi, che ha staccato alla fine 198 i punti di Rossi, che per soli 5 lunghezze è terzo davanti al compagno di squadra Maverick Vinales. Quinto posto chiude Rins con la migliore delle Suzuki davanti a Zarco, poi Crashlo, Petrucci, Lorenzo è nono, Iannone è decimo davanti a Pedrosa. Per i costruttori Honda è campione del mondo, Ducati è seconda davanti a Yamaha e Suzuki nell'ordine, e per i team il Movistar Yamaha MotoGP vince la classifica team davanti al team Suzuki X-Star. Ma le gare di domenica, Giovanni, sono state avvincenti, anche se davvero drammatiche per certi versi, in tutte le categorie, cominciando dalla Moto3, che ha incoronato questo straordinario giovane quindicenne turco, che era come wild card addirittura in quanto vincitore del Rookie Cup, ed è stata straordinaria soprattutto vedere il fratellino al box che si scalmanava per tenerlo calmo, bellissimo.
Fratello gemello, tra l'altro, se sono molto differenti, corrono, anche il fratello corre nella Rookie Cup, tra l'altro.
Prima e secondo.
Sì, tra l'altro è più forte il fratello sul bagnato rispetto a Khan. Quindi...
infatti mi ha sorpreso Khan, che quando gli hanno chiesto: ma sull'acqua tu vai forte? Lui ha detto: ma sì, di solito vado abbastanza forte, terzo, quarto lo faccio.
Sì.
Allora, speriamo, sì, quando arrivano gli altri tre che gli stanno davanti sul bagnato, non so cosa succederà.
Vabbè, è stata un'impresa eccezionale. Ricordo che anche Nobuo Ueda nel 1991 a Suzuka aveva vinto al debutto. Quindi non è un'impresa nuova, ma è un'impresa eccezionale comunque. E poi è il più giovane di sempre, il primo turco, insomma ci sono un sacco di cose. E poi in quelle condizioni, è vero che quelle condizioni un po' l'hanno favorito per le cadute di alcuni piloti.
Come Arbolino.
Come Arbolino, ma come Bezzecchi anche, che gli hanno davanti, oppure altri piloti che sono magari andati un po' più prudenti all'inizio. Però sono condizioni, l'abbiamo visto in MotoGP, che campionissimi fanno fatica a controllare. Lui è stato in testa là da solo, insomma è un'impresa davvero grandissima.
Davvero.
Ebbene,
E lo vedremo l'anno prossimo. E invece in Moto2 c'è stata, vabbè, Oliveira ha vinto la sua corsa. Purtroppo c'è stato quel brutto incidente iniziale con la seconda curva con Luca Marini che partiva dalla pole, aveva vinto l'ultima corsa, dunque era straordinariamente in palla, che ha finito per coinvolgere marginalmente anche il suo compagno di squadra Bagnaia, purtroppo.
Eh sì, anche Lorenzo Baldassarri ha coinvolto anche Lorenzo Baldassarri, è caduto anche lui, e poi Bagnaia che è andato fuori, quindi è ripartito, non so se era ultimo o penultimo, e poi è risalito fino alla 14ª posizione. Boh, purtroppo succede, in quelle
Sì.
condizioni soprattutto, al via. Devo dire che Luca Marini era stato formidabile sull'asciutto, ma non era così competitivo sul bagnato, forse anche in partenza non era perfettamente a suo agio, però insomma è un errore che ci sta in quelle condizioni.
Assolutamente. E beh, da domani allora si parte. Qual è il programma? Intanto mi pare che a minuti ci sarà una conferenza stampa di Gigi Dall'Igna, è così?
Sì, ci sarà una conferenza stampa che riporteremo sul sito naturalmente, e poi domani, martedì e mercoledì, 2 giorni di test. A spanne il programma è questo: la Honda avrà la Moto 2019, così come la Ducati, la Suzuki anche, che avrà un telaio, un motore differenti già provati da Guintoli. La Yamaha dovrebbe avere due specifiche differenti di motore. E poi naturalmente tantissime novità, Lorenzo sulla Honda, Morbidelli che comunque è stato il miglior debuttante stagionale, salirà sulla Yamaha con la Monfourcade al suo fianco, nuovo capo tecnico per Vinales, Mir al debutto, insomma, Iannone sull'Aprilia, insomma,
Ah sì.
test belli, tutti da seguire in diretta su moto.it.
Assolutamente, ci sono molte più novità del solito e saranno 2 giornate da seguire assolutamente. Noi aspettiamo i tuoi live, Giovanni, ansiosi di verificare non tanto le prestazioni che forse in questi primi test conteranno poco, ma le prime impressioni di tutte queste novità tecniche e umane, vero?
Certo, sicuramente siamo tutti molto curiosi, ovviamente tutti i riflettori puntati su Lorenzo, vedremo anche come sta, come si adatterà, insomma, c'è da godere, dai, di questi test.
Assolutamente. E noi ci vediamo anche con Linge giovedì qui dalla redazione di Moto.it. Grazie per averci seguito. Grazie a te Giovanni, buona permanenza a Valencia. Ciao.
Ciao a tutti, grazie.